Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti e benvenute a Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri, alla letteratura e agli autori della Sardegna. Questa, se non ricordo male, dovrebbe essere la sesta puntata della settima stagione, sembra quasi uno scioglilingua, e oggi abbiamo in studio una scrittrice giovanissima, perché la quarta di copertina ci racconta che ha appena 25 anni e viene dalla mia città, da Quartu Sant'Elena, e ha pubblicato un romanzo con il maestrale, La bambina del vetro, e lei si chiama Elisa Pilia. Benvenuta Elisa.
Grazie mille, grazie.
Allora, io partirei da questa copertina, che è molto particolare, poi entriamo anche nel merito del libro, però abbiamo questa chiesa gotica, si vedono queste vetrate colorate, due ragazzi, un ragazzo e una ragazza abbracciati, e poi figure, elmetti, uno stemma di nazista, insomma, che ambientazione è questo libro?
È
La
vero.
Sardegna non ha nulla a che fare, mi sembra, con questa storia. Ecco. Quindi introducici un po', a partire appunto dalla bella copertina, che credo, come sempre fa il maestrale, appunto è una grafica di Nino Mele.
Allora sì, ci avete azzeccato, sicuramente ci svela un pochettino la copertina. Siamo in Francia, dalle vetrate un po' la Francia ce le ricorda. Siamo nel 1940 in un piccolo paesino nelle Ardenne, e sono, diciamo, due racconti che si intrecciano. Uno è del 1940 e conosciamo Etienne, che è il protagonista. All'età di soli 12 anni vive in questo piccolo paesino l'occupazione nazista. Quindi, diciamo, in questa realtà che è, come sapete, una realtà di guerra, ruba, diciamo, la sua infanzia, tutti i suoi colori, però in una realtà come questa, triste, conoscerà una bambina capace di portare un po' di colore in questa monocromia. Questa bambina però è affetta da afasia, quindi non potendo parlare dovrà trovare nuovi modi per poter comunicare. Con l'altra arriviamo fino al 1954, e il protagonista, ormai 26enne, riceverà una lettera che si vede anche un po' dalla copertina, Cher Etienne, da un ex soldato tedesco, e questa lettera lo porterà a dover riaprire un cassetto del suo passato che aveva giurato di non riaprire mai più.
Beh, allora la domanda è: come si è arrivata alla costruzione di questa storia? Adesso io ne approfitto anche per ricordare che appunto tu frequenti l'università e studi scienze della formazione primaria proprio a Cagliari. Ecco, una storia che, voglio dire, non avendo nulla di Sardegna, fa un po' strano, soprattutto per la tua giovane età. Quindi ti chiedo come si è arrivata alla costruzione di questo modello narrativo.
Allora, diciamo che sono sempre rimasta molto catturata da questo tema, già dalle prime volte quando ne sono venuta a conoscenza, e mi sono sempre ripromessa di scrivere qualcosa su questo. Mi faceva piacere trattare questo tema, che secondo me è molto importante, e questa storia in particolare è nata da due brani, uno dei quali è tratto da un film, 1917, e riporta un canto di trincea, e sentendo questo brano e un altro che è solo strumentale, mi sono un po' addentrata in questa storia. Nella mia testa piano piano prendeva forma, e poi piano piano ho iniziato a scriverla. Molto importante è stata una testimonianza che ho sentito durante la giornata della memoria di Edith Brooke, che è una scrittrice testimone della Shoah, che ha ricordato una cosa molto importante, ossia: ragazzi, noi stiamo piano piano scomparendo, noi testimoni, per favore raccontate, continuate a raccontare per noi. E quindi è quello che ho voluto fare io. Certo, non ho vissuto la Shoah, per carità, non sono un testimone, però volevo continuare a ricordare, non solo come visione della Shoah, ma come periodo di guerra, di violenza. Quindi sarebbe un po' un richiamo a anche tutte i conflitti che ci sono oggi, quindi un richiamo a smettiamola di fare la guerra.
È un bellissimo appello da questo punto di vista. Raccontaci qualcosa di te, ad esempio il maestrale, casa editrice importante in Sardegna, dove sono passati praticamente tutti gli autori che poi hanno spiccato il volo. Alcuni ci ritornano dopo, quindi insomma è un punto di riferimento nella nostra isola, e non soltanto. Tu come hai fatto? Hai bussato alle porte di Pepe Podda o cosa è successo?
Più o meno è andata così. Allora, diciamo che volevo puntare proprio al Maestrale come prima scelta, perché comunque, come dici tu, è una casa editrice importante, mi piaceva l'idea del loro progetto, quindi ho bussato alla porta a maggio e poi è andata bene, sono stati veramente carinissimi, hanno creduto in questa storia e tutto lo staff è stato preziosissimo, dal grafico all'editor, io mi sono trovata veramente bene, quindi veramente mi hanno aperto le porte e li ringrazio perché è un bellissimo viaggio.
E questo si sente anche dall'entusiasmo con il quale hai raccontato questa esperienza. Invece è interessante anche scoprire il tuo processo di scrittura, il tuo processo di appunto di elaborazione poi di un'opera letteraria come questa che stiamo raccontando oggi. E come ti sei avvicinata alla scrittura e che cosa rappresenta poi per te oggi la scrittura?
Allora, grazie per la domanda perché è molto intensa per me. Io scrivo da sempre, da quando ero piccolina. Infatti la maestra mi diceva scrivi magari un tema, eccetera, e io la vedevo come un'opportunità di vedermi dall'interno. E scrivere di fatto è quello, un po' svelarci ai lettori. Una parte di noi è sempre in romanzo e quindi è stato anche una cura per me. Piano piano come sono cresciuta è stato un modo per vedermi dall'interno, per scoprirmi e anche nelle fasi di difficoltà che può essere magari può affrontare un adolescente è stato un modo per affrontare la vita. E in quelle storie, infatti io lo racconto sempre, in questo caso Etienne, ma anche nel mio altro romanzo Ico, che era protagonista di Ladra di Suoni, hanno l'iniziale che inizia con uguale a quella del mio nome, tutti con la E, perché siamo tutti collegati, sono parti di me, parti particolari che anche io scopro mano a mano che scrivo.
Bene, interessante questo aspetto. Senti, invece, perché la bambina del vetro?
Sì. Allora, diciamo che molti possono pensare alla bambina di vetro, invece la scelta è stata del vetro perché di fatto il loro linguaggio, il linguaggio tra il protagonista e questa bambina, si avvarrà del vetro. Come vi dicevo, è una bambina affetta da afasia, quindi non verbale, non può parlare, e le vetrate sono il loro modo per comunicare. Ogni vetro ha un colore diverso e in ogni colore la bambina vede un significato che deve mostrargli con i gesti e non a parole, e quindi è un significato che devono interpretare, un significato condiviso, e quindi il del vetro perché parla attraverso il vetro.
Ecco, molto interessante. Senti, hai accennato prima al tema ovviamente della Shoah in qualche modo, all'importanza della memoria, quindi non dimenticare le cose. E devo dire, ogni anno escono sempre dei libri nuovi, delle storie nuove che in qualche modo fanno luce anche in brecce che magari erano inesplorate in qualche modo. Ecco, questo tuo lavoro cosa pensi che possa apportare di nuovo e possa aggiungere a questo tassello della memoria e della nostra storia?
Allora, diciamo che la mia non ho pretese di voler insegnare, per carità. Il mio intento è quello di lanciare un messaggio che si vede anche all'inizio nella dedica del libro. Il libro è dedicato a tutti i bambini vittime di guerra del ieri, ma dell'oggi e sfortunatamente anche del domani. Sarebbe troppo utopistico pensare di eliminare la guerra così di punto in bianco. Di fatto è una realtà che è difficile da eliminare, quindi il mio vuole essere un apporto di pace, di guerra, ma con le parole, di guerra con le parole, cioè noi possiamo, vogliamo cercare di cambiare le cose. Quindi il mio apporto, se si può dire così, vuole essere di speranza, cioè un grido che vogliamo fare anche noi giovani, di non giriamoci dall'altra parte, non voltiamoci, non scrolliamo i video, guardiamo, veramente prendiamo coscienza, pensiamo, perché da lì forse possiamo eliminare nel futuro qualche bagno di sangue.
Sì, nel futuro e magari anche nel presente.
Speriamo.
Perché i tempi che stiamo vivendo non sono esattamente dei migliori, no? da questo punto di vista. Elisa, io ti ripasso il tuo romanzo e ti chiedo di così introdurci nelle primissime, anche basta soltanto una riga per scoprire l'incipit del tuo libro.
Certo, con piacere. Francia, 1954. È mattina presto quando mi sveglio con il sudore che mi cola sulla fronte, il petto che si alza e si abbassa troppo velocemente e le mani che tremano davanti ai miei occhi. Mi ci vuole del tempo per capire che sono a casa, nella stanza di un monolocale che ho acquistato, nel letto in cui riposo ogni notte e non sdraiato sulla terra tra i rami ossuti e i rumori sinistri del bosco.
E questa è La bambina del vetro di Elisa Pilia, edito da Il Maestrale. Devo dire che quest'anno apprezzo moltissimo la colonna sonora che la regia ha scelto per inframmezzare le due, no, opzioni, i due momenti di Incipit. E quindi, insomma, anche Art Blake credo che sia un bellissimo, bellissimo nome per ritornare in studio con Elisa Pilia, autrice giovanissima de Il Maestrale di Nuoro, che però nella seconda parte paga dazio anche lei e arriva a portarci il suo libro della vita, o comunque il libro che in questo momento ritiene più vicino, e ci spiegherà anche perché. Allora, intanto, Elisa, titolo e autrice, perché del nome del libro, via.
Allora, diciamo che ho deciso di portarvi Dove vola la polvere di Que Mai, che è una scrittrice vietnamita, e devo rivelarvi che questo è il suo secondo libro. Io sono rimasta dentro le pagine del suo primo libro, Quando le montagne cantano, però ho deciso di portarvi questo perché i due libri sono collegati da un filo conduttore, che sarebbe la guerra in Vietnam. E diciamo che ho voluto portare questo perché è il suo ultimo capolavoro e ritengo che debba avere un pochettino di voce. È molto interessante, e se siete curiosi vi racconto di che cosa parla.
Beh, assolutamente, ci devi raccontare intanto di che cosa parla, prego.
Allora, diciamo che sono tre narrazioni. Allora, hanno tre protagonisti, di cui Dan, che è un ex soldato americano che ha combattuto nella guerra in Vietnam e all'età di 60 anni si trova di nuovo a dover tornare in questo paese dove ha lasciato una parte di sé. Di fatto lui ha cercato di nascondere un po' tutto questo suo passato, persino alla moglie, e qui dovrà svelare un po' tutto quello che aveva celato. Dall'altra parte abbiamo Trang, che invece vive proprio gli anni della guerra e in questa realtà devastante deve decidere con la sorella di trasferirsi dal suo paese d'origine nella capitale e lì dovrà prostituirsi per fare quei pochi soldi in modo tale da inviarli alla famiglia che è in estrema difficoltà. Dall'altra parte ancora abbiamo Pong, che invece sembra un po' il filo conduttore di tutte le storie, perché Pong è un amer asiatico, il nome con cui chiamano i figli del nemico, ossia i figli nati da un'unione tra i soldati americani e le donne vietnamite. Gli amer asiatici sono figli del nemico, sono la polvere, come riporta il titolo, e come polvere vengono trattati, sono denigrati, sono proprio maltrattati, e Pong ancora di più, perché è palesemente figlio del nemico, avendo una carnagione scura. E quindi tutti quanti dovranno rimettere un po' i tasselli a posto per trovare le loro radici, per scoprire la verità sul loro passato.
Ecco, entriamo ancora un po' di più dentro queste storie. Che cosa ti ha colpito di questa narrazione, tanto da avercela portata in radio?
Allora, diciamo che mi ha colpito molto prima di tutto la scrittura. Quemai ci lascia di stucco, ci fa entrare nella storia attraverso le metafore. Metafore che fanno riferimento al mondo naturale. Parliamo ad esempio dei fiori di loto che nascono dal fango. E come un fiore così bello possa nascere dal fango, dalla guerra. E lei, essendo anche una poetessa, ci racconta con il cuore in mano. Veramente noi entriamo nella narrazione attraverso questo suo canto. Sembra quasi veramente di sentirla cantare. E poi queste storie ti catturano dall'interno, soprattutto quella di Trang, una realtà di guerra cruda, una donna che cerca di sopravvivere in un mondo di violenza a soli 18 anni, cercherà di sopravvivere, perché stiamo parlando di una prostituzione, parlando di donne maltrattate, di situazioni talmente dure che però lei riesce a rendere con una delicatezza e una sensibilità fuori dal comune. Ecco perché mi sono appassionata tanto a questa storia, ma a questa scrittrice.
Tra l'altro, adesso mentre la raccontavi, pensavo al fatto che anche il tuo libro parla di guerra.
Esatto.
In qualche modo.
Siamo collegati.
Esatto, mi chiedevo, insomma, questa tua grande attenzione rispetto a questo tema.
Sì.
Da che cosa, se abbia un'origine, se ti sia interrogata anche su questo tuo aspetto della vita personale.
Sì, mi avete colta sul fatto. In realtà entrambi si parlano di guerra. E come dicevo anche prima, la guerra è guerra, indipendentemente dal periodo, indipendentemente dalla causa e dalla fine. Guerra è guerra, spezza vite. Come succede anche in questa storia, i suoi rimandi sono nel tempo, arrivano fino al 2016, periodo in cui veramente si viene a creare un continuum tra passato e futuro. E quindi sì, è un invoco alla pace e non più alla violenza. E quindi c'è veramente un filo conduttore. Da dove nasce?
Sì.
Dalla mia visione del mondo. Io dico sempre che ciò che scrivo, ciò che leggo, parte un po' da quello che io sono stata. Ovviamente non ho vissuto una realtà di guerra, ma quello che sento molto è l'empatia per queste realtà. E quindi mi immedesimo. È quello che i libri fanno, è trasportarci dentro le storie, anche in luoghi in cui non siamo mai stati, e quindi metterci un po' nei panni degli altri. Entrambe le storie cercano di fare questo.
Senti, un'altra mia curiosità è quella di capire, di scoprire come tu sia venuta in possesso di questi libri di Quemai, cioè come ci sei inciampata, te li hanno regalati, li hai trovati tu, qual è stato quel il primo approccio?
Me lo ricordo come se fosse ieri. Ero uscita da una visita oculistica e avevo ancora l'atropina negli occhi, non vedevo niente.
Difficile prendere un libro in mano con l'atropina, eh?
Esatto, sono andata in libreria e mi sono ritrovata una copertina che è di sempre Quemai, Quando le montagne cantano, che ha proprio una ragazza con un paesaggio proprio vietnamita, e mi ha colpito lei con il suo vestito, mi ha catturato la copertina, anche se dicono che un libro non si deve giudicare dalla copertina. Come facciamo? Entrati in una libreria, l'occhio vuole la sua parte. Quindi appena l'ho vista ho detto: questa storia mi vuole dire qualcosa. Ho preso, ho iniziato a leggere le prime pagine e sono entrata subito. Esatto, proprio come l'incipit. È l'incipit che ci attira dentro le storie. E allora quell'incipit mi ha detto: voglio che tu legga questo libro. In realtà non me ne sono pentita, è stato un viaggio nella guerra, ma anche in una realtà di estrema speranza, e quindi mi ha catturato.
Quanti anni avevi?
Allora, parliamo di, mi pare, 4 anni fa, mi sembra.
Quindi poco più che 20enne.
Esatto.
Questi luoghi li hai scoperti soltanto nelle pagine del libro o hai avuto già la fortuna di averli visitati?
Magari. No, non sono mai andata in Vietnam, sarebbe un mio sogno grandissimo, ma in tantissimi altri luoghi. Quello, il Ladra di Suoni, che è il romanzo che ho scritto prima, era in Giappone. Insomma, io cerco di fare questo, di viaggiare un po' con la fantasia. Ovviamente il web ci aiuta. Dicono sempre, voi giovani state troppo sul web, ma in realtà il web, se utilizzato bene, è una bellissima enciclopedia. E quindi, di fatto, sono entrata in mezzo ai territori nuovi, e lo stesso faccio con Kuemai, perché lei, mentre ci racconta, ci parla di fiori, di specie, e la prima cosa che faccio è andare a vederle veramente. E allora entro nel web e ci sono tante immagini, speriamo prima o poi di vederle con i miei occhi.
Quindi diventa una sorta di lettura dinamica in qualche modo, no? Quindi
esatto.
Sempre col telefono vicino per scoprire i luoghi che vengono narrati. Esatto. Ti sei approcciata alla scrittura di Kuemai molto giovane. A chi consiglieresti questo tipo di lettura e perché?
Allora, la consiglierei un po' a tutti quelli che amano parlare di leggerezza, perché lei parla di una cosa molto forte, ma lo fa con estrema delicatezza. Quindi lo consiglierei prima di tutto ai giovani come me, che io tendo a prestare i libri sono belli perché vanno di casa in casa, vengono prestati, regalati, e quindi l'ho prestato a tanti miei amici. E quindi il primo sogno è quello di diffonderlo tra i giovani. E poi, perché no, come gli albi illustrati sono dai 0 ai 99, anche questi libri veramente partono dai ragazzi per arrivare fino all'età adulta, e sono un viaggio per tutti.
Nel ringraziare Elisa Pilia per questa segnalazione, la ricordiamo: Dove vola la polvere di Kuemai, nella edizione Nord.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.